La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti anche stamattina all'ascolto della Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Forse qualcuno se lo ricorderà, quando nelle scorse stagioni andavamo in onda il sabato pomeriggio, ogni tanto ci capitava di chiamare la nostra trasmissione il sabato del linguaggio. Ora, appunto, siamo passati al mattino del dì di festa, ma di leopardi non ci siamo mai, davvero mai, dimenticati.
Sempre caro mi fu questo ermocolle, la donzelletta che vin dalla campagna, passero solitario alla campagna, vaghe stelle dell'orso. Ce l'hai presente? Sono tutti attacchi o iniziò in latino incipit di poesie scritte da Giacomo Leopardi. Il poeta più importante dell'Ottocento italiano e uno dei più grandi in assoluto. Il nome di Giacomo Leopardi è spesso associato a due parole e due concetti, romanticismo e pessimismo. Ma chi era, oltre alla sua poesia e le sue idee, Giacomo Leopardi?
Mario Martone e Ippolita Di Maio sono gli sceneggiatori del Giovane Favoloso, il film sulla vita di Leopardi e ovviamente anche del libro tratto dalla sceneggiatura. Allora vogliamo cominciare proprio da questo fatto un po' anomalo, Mario Martone. Il libro tratto dalla sceneggiatura è giunto già alla seconda edizione.
Sì, appunto si ristampa proprio in questi giorni perché è andata esaurita la prima e per una sceneggiatura questo è abbastanza impressionante, ma del resto se si pensa come è andato il film in sala, insomma c'è stato un rapporto col pubblico evidentemente molto, molto forte, cioè gli spettatori e quindi anche evidentemente i lettori hanno sentito comunque l'argomento, il modo in cui è stato trattato.
E a questo punto mi rivolgo subito a Ippolita Di Maio, perché Ippolita Di Maio è anche la curatrice, nell'edizione in libro della sceneggiatura, di un appendice, di un'antologia di fonti, che testimonia il lavoro di scavo filologico che è stato fatto per rendere l'atmosfera e per rendere, e qui siamo alla lingua batte, la lingua di Leopardi e della sua famiglia e della sua epoca. Allora, Ippolita Di Maio, come funziona il rapporto tra il testo che lei ha studiato e quali testi in particolare ha preso in considerazione e il risultato finale nella sceneggiatura?
I testi presi in considerazione chiaramente nella sceneggiatura e per scrivere la sceneggiatura sono quasi tutti, cioè credo tutti gli scritti di Leopardi, cioè siamo affondati in delle letture intanto entusiasmanti, quindi anche quello, e poi necessarie. Nel fare un appendice chiaramente serviva una scelta che avesse un rigore in qualche modo, no? Che avesse un taglio, perché quali utilizzare dei tantissimi testi che avevamo esplorato? E allora l'idea è stata quella di infilare una sequenza che fosse sempre iscritta dentro il punto di vista di Giacomo Leopardi, che è il punto di vista del film, poi,
una,
no?
Soggettiva filologica.
Esatto, una soggettiva filologica, una bellissima espressione.
La sensazione è che molti dei dialoghi, sia quelli che vengono fatti dalla voce fuori campo, come ad esempio il caso del dialogo prolungato tra Giordani e Giacomo, ma anche alcuni dialoghi in presenza, partano dal dialogo epistolare.
Sì. Beh, le lettere chiaramente hanno una lingua, soprattutto nel caso di Leopardi, tra l'altro, molto moderna, molto diretta, no? Spesso sono in un linguaggio informale, soprattutto le lettere familiari. Quindi da una parte ti danno la possibilità comunque di entrare nel personaggio, nel caso di Leopardi poi che scriveva tantissimo in continuazione ai suoi stessi parenti, anche da recanati, no? Quindi hai la possibilità di entrare nel personaggio e nelle sfumature dei suoi stati d'animo giorno per giorno, che è una miniera, certo, anche per un attore che si prepara, per esempio, no? Anche il lavoro di Elio Germano è stato...
Ecco, posso interromperlo un attimo, perché io sono stato molto colpito dal fatto che Germano raccontasse che per calarsi nel personaggio di Leopardi aveva imparato a imitare la sua grafia.
Elio Germano ha non solo, diciamo, imparato a scrivere con la grafia di Leopardi, quindi intanto a scrivere col pennino e con la grafia di Leopardi, ma lui ha capito come questa sceneggiatura era costruita, cioè i dialoghi provenivano tutti, come ha spiegato Ippolita, da lettere, da testi di Leopardi e così via. Cosa vuol dire? Che ognuna di queste frasi, diciamo, ha e questo anche il lettore può divertirsi a farlo, no? Cioè, nel senso, ha chiaramente un prima, un dopo, sono collocate in un certo tempo, in un certo momento, le ha scritte in un certo contesto, noi poi abbiamo liberamente ricombinato tutto questo, no? Quindi a volte rispettando esattamente la situazione, il momento, ma altre volte invece ci siamo mossi con grande libertà, chiaramente, cioè, come dire, documentazione e immaginazione, no? Hanno camminato, diciamo, allo stesso tempo. Elio, studiando, ha potuto, come dire, impossessarsi anche di tutto ciò che era appunto ai lati delle frasi che noi avevamo messo. E quindi tra me, Elio e Ippolita c'era un, come dire, sul set anche una grande libertà.
Mio carissimo Giacomo,
volerei.
Dovrò recarmi a Roma e passerò non per la più breve via di Toscana, ma per quella di Loreto, per la sola ragione di venirvi a trovare. Giacomino mio, ho mostrato le vostre poesie a amici intelligenti e non facili a lodare, e sono state esaltate con tante, tante lodi, e voi ammirato con tanta venerazione che a Dante non si potrebbe di più. I vostri canti girano come fuoco elettrico, tutti ne sono invasati, si esclama di voi come di un miracolo.
Io vi aspetto impazientissimamente, Giordani mio, mangiato dalla malinconia e zeppo di desideri, attediato, arrabbiato, bevendomi questi giorni amari senza un filo di dolce. Certo è che, avendo aspettato tanto la vostra visita, adesso che si avvicina, ogni giorno che passa mi pare un secolo. E non sapendo come riempirlo, sudo il cuore a scozzarlo.
Però, in realtà, il dialogo, ancora una volta, di Ippolita Di Maio e Mario Martone con Leopardi è cominciato dalle operette morali, dalla messa in scena teatrale delle operette morali. Allora, le operette morali come erano nate e come erano risolte?
Con Ippolita abbiamo a un certo punto pensato di mettere in scena le operette morali e di lavorare quindi a un adattamento delle operette morali. Leopardi era sempre stato presente nel mio orecchio mentre lavoravo a Noi Credevamo, perché anche se non c'è, se non è citato esplicitamente, ma Noi Credevamo è un film, diciamo, che ha una visione, direi un sentimento molto leopardiano rispetto alla storia, alle magnifiche sorti e progressive e così via. E il lavoro sulle operette morali è stato straordinario, cioè riuscire a disboscare il testo, io uso questo termine, è stato fondamentale il lavoro comune, perché ovviamente la cura della lingua, insomma, che Ippolita aveva con grande attenzione. Il Leopardi adopera dei periodi molto lunghi, difficili da dire per un attore, ma poiché sono perfetti, come dire, se lì si segue, come io dico, è come un ponte, no? Cioè tu ti lanci per costruire, fai un ponte, no? Cioè, le due rive del fiume, ti lanci, se riesci a tenere l'arcata e arrivi dall'altro lato, diciamo, il ponte sarà perfetto. Ecco. Con gli attori, questo testo che avevamo messo a punto ha cominciato a funzionare, no? Cioè gli attori reagivano, riuscivano, come dire, a costruire i ponti, ecco, diciamo, no? E le operette morali hanno preso forma scenica e visiva. Senza quel lavoro, senza quell'immersione, non solo nel pensiero di Leopardi, ma anche proprio nella lingua di Leopardi, non saremmo mai riusciti poi dopo a scrivere la sceneggiatura e a fare il film.
Facciamo un esempio, Ippolita Di Maio. A un certo punto, a proposito di lingua, Leopardi dice: «La mia patria è l'Italia, la sua lingua è letteratura». Lì la fonte è una lettera al Giordani in cui lo stesso concetto è espresso però in più righe.
Ma Leopardi in quegli anni, e comunque anche al tempo delle operette morali, ragiona molto sul problema di una lingua nazionale, no? Quando scrive le operette morali, per esempio, ragiona su una lingua teatrale veramente nazionale e su una lingua comica, perché chiaramente anche Alfieri gli sembra antico. E la ragione per cui abbiamo potuto attingere alle operette morali in quel modo e ai dialoghi in quel modo è perché questa lingua, la lingua delle operette morali, che è una lingua molto complessa e articolata, e diceva bene Mario, da principio quando la leggi è molto complicata. Paradossalmente è complicata da leggere, è meno complicata da dire. nella ricerca di una modernità e di una lingua comica, nazionale e teatrale, Leopardi in qualche modo scrive un parlato. Un parlato che è una lingua anche più piana, no? Il comico che è un registro più basso, più colloquiale.
Per quanto riguarda le operette morali, il dialogo della natura di un islandese torna, e non è l'unica citazione, sì, ma insomma è uno di quei pezzi in cui Elio Germano recita Leopardi. E in quel caso, evidentemente, la parte dell'immagine, cioè questa figura della madre che a un certo punto diventa la natura, si sovrappone alla natura, dimostra che tutto il film è in realtà una lettura critica, Martone, Di Maio, un'interpretazione di Leopardi e delle sue opere. Lì mi verrebbe da dire quasi freudiana.
Sicuramente il rapporto tra la madre e la natura era un rapporto stimolante. La natura, come rappresentata nel dialogo della natura tra la natura e un islandese, si forma nella mente di Giacomo guardando uno dei disegni che sono nella dipinta gabbia, cioè nella biblioteca, nella casa paterna. E infatti proprio è preciso il riferimento a questa grande donna appoggiata a questo masso. Cioè se si va con le operette morali nella biblioteca e si vede questo dipinto, si capisce benissimo come Giacomo si fosse ispirato. Quindi già intanto visivamente qualcosa che si forma nella casa. Ora ci sembrava in un film che sicuramente molto attento ai documenti e alle fonti, ma che però poi vuole essere un film, cioè vuole essere non è un saggio critico, cioè è una reinvenzione libera, è un rapporto, è il nostro rapporto con Leopardi. È chiaro che questo rapporto quindi tra la madre e la natura era forte. Noi raccontiamo Leopardi anche nel rapporto con la sua malattia. Elio Germano ha fatto un lavoro straordinario non solo sul progredire della malattia, ma anche per esempio questa voce flebile che aveva, cioè questa cioè su un modo, no, del corpo, della voce e così via. In quella scena invece Elio Germano urla, è forte, è dritto. E perché? Perché non è Leopardi, è l'islandese.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Casa Leopardi, luoghi di Leopardi, anche questo ovviamente contribuisce a rendere particolare l'atmosfera. Tra l'altro mi è capitato di andare in visita alla biblioteca di Leopardi a Recanati qualche estate fa e sono stato colpito da quanta gente fosse in fila, magari ancora con i bermuda e l'infradito da mare, però per andare a rendere omaggio a questo poeta che si conferma così amato e così moderno. I personaggi di contorno in alcuni casi hanno nel loro modo di esprimersi una venatura dialettale. Ecco, fino a che punto ci si poteva spingere, ci si è spinti Ippolita Di Maio in questo senso?
Beh, il dialetto e comunque le inflessioni dialettali sono una cosa a cui Mario Martone fa sempre molta attenzione, no? A cui una verità del linguaggio che poi restituisce anche una verità di luoghi, di azioni e di insieme scenico. Appunto, era un discorso già affrontato approfonditamente per Noi Credevamo. Nelle Marche si è cercato di sottolineare in qualche modo questa distanza anche, no, tra Leopardi e il contesto nel quale lui sta, questa chiusura, questa sofferenza nel rapporto con i suoi cittadini, anche con una parlata leggermente, credo io, insomma, con una lieve inflessione marchigiana, poi declinata a seconda delle classi sociali. Però è una cosa che in qualche modo anche aiuta a capire la distanza, no, del gruppo di Casa Leopardi rispetto al contesto in cui stanno.
Ma naturalmente il dialetto esplode a Napoli, nella parte napoletana del film, dove Napoli è rappresentata come città natura, che era quello che Leopardi scriveva. L'approdo a Napoli è un approdo che in questa città natura, e quindi ecco perché la lingua conta così tanto. Io avevo realizzato ormai tanti anni fa L'amore molesto ed era stata una rappresentazione della mia città molto attraverso la lingua, ossia il dialetto, cioè il corpo del dialetto.
Dal romanzo di Elena Ferrante.
Ecco, quindi è chiaro che anche in quel caso il lavoro sulla lingua, poi nella parte napoletana eravamo... Il rapporto con le lettere si sgancia via via. Abbiamo però le lettere, per noi sono state importanti, tra Ranieri e Fanny. quindi le lettere per così dire alle spalle di Giacomo, in cui si parla di Giacomo, e sono state importanti anche quelle, una fonte decisiva.
Che parla ella di divertimenti? Unico divertimento in Recanati è lo studio. Unico divertimento è quello che mi ammazza. Tutto il resto è noia.
E a Napoli è nato il titolo di questo film. Anna Maria Ortese, in un Elzeviro del 1939, appunto, raccontava: così ho pensato di andare verso la grotta in fondo alla quale, in un paese di luce, dorme da 100 anni il giovane favoloso Ippolita Di Maio.
E beh, certo, è una...
Che favoloso sta per...
immaginifico, cioè per questa straordinaria potenza creativa, capacità immaginativa, un senso ariostesco, diciamo.
Sì, anche perché proprio questo è uno degli aspetti che aiutano a rovesciare quello che è stato per così tanto tempo un tremendo luogo comune su Leopardi, no? Cioè la sua tristezza. Allora non c'è niente di triste, cioè la favolosità di cui dice Ippolita, cioè questa che abbiamo scoperto concretamente nelle operette morali, cioè non siamo noi ad aver, come dire,
forzato
un'interpretazione. Cioè Leopardi appunto proprio scrive programmaticamente che vuole, considera, diciamo, il suo testo come un testo comico, e in effetti tale è pieno di momenti straordinariamente esilaranti, anche se si affrontano i temi dell'infelicità umana, e questo ovviamente ci fa pensare a Beckett, quando appunto uno dei personaggi appunto di Finale di partita dice: non c'è niente di più comico dell'infelicità.
E allora, per chiudere col comico, un'ultima domanda a Ippolita Di Maio. Qui è una citazione che non fa venire in mente Beckett, ma fa venire in mente un cantante pop italiano. A un certo punto si sente Giacomo dire: unico divertimento in Recanati è lo studio, unico divertimento è quello che mi ammazza, e tra l'altro questa è una lettera al Giordani, e tutto il resto è noia. Lei ci aveva pensato a Califano mentre la scrivevate questa battuta?
No, in verità no. Mi riecheggiava: tutto il resto è silenzio.
C'era una poesia, che era la poesia assieme a Giacomo Leopardi, che tutti quanti sembrano benissimo, però forse l'interpretazione, nel capire il dolore del poeta, non veniva fuori proprio, perché veniva detta con estrema velocità, e questa per noi era una sorta anche di dispiacere, perché volevamo che Leopardi fosse interamente compresa, anche per dare la comunicazione del dolore, la comunicazione di un disagio, la comunicazione di un disagio del romanticismo, che è stato fondamentale per tutta la nostra letteratura. Ma soprattutto ricordare sempre un poeta che rimane sempre un po' il baluardo della letteratura italiana, sembra una cosa estremamente positiva. Silvia, rimembro ancora il tempo della vita mortale, quando per tacci prendere gli occhi dei denti e fuggitivi, tu li penso se li mi dà giunto di salire. Pausa. Sono la guida stanza, mi dico intorno a tua più quando andrò che l'ho preferente, mi dessi di essere contenta quel fratello che in mente avevi. E il pagitore, se tu salivi oggi il mare del giorno, io sto leggendo, lasciando le sue carte con il mio tempo primo.
Il saggio di cui ci occupiamo oggi tratta un aspetto specifico della lingua di Leopardi, vale a dire quello relativo alla sua scrittura epistolare. Il libro si intitola appunto L'epistolario di Giacomo Leopardi, lingua e stile. È stato pubblicato nel 2012 dalle edizioni dell'Ateneo ed è stato scritto da Fabio Magro. Fabio Magro, dottore di ricerca in romanistica all'Università di Padova, si è occupato nei suoi studi di metrica, di stilistica e di lingua letteraria, soprattutto tra 8 e 900, e in particolare della lingua di Attilio Bertolucci e di Giovanni Raboni. A lui, a Fabio Magro, si deve il contributo sulle lettere familiari nel terzo volume della storia dell'italiano scritto Carocci.
Per come lo conosciamo oggi, l'epistolario leopardiano comprende quasi 940 lettere. Si tratta di un corpus ampio che copre un arco temporale di circa 30 anni. Ed è del tutto normale, dunque, che la scrittura epistolare leopardiana muti con il passare degli anni. Al di là degli aspetti più propriamente linguistici e stilistici, questo mutamento è condizionato in primo luogo dalla diversa funzione che la lettera assume nel corso del tempo. La prima parte dell'epistolario si caratterizza infatti per un forte investimento nella scrittura epistolare. La lettera rappresenta in sostanza l'unico mezzo con cui il giovane conte può cercare di uscire, almeno idealmente, da Recanati e dalla stretta cerchia familiare. In questa prima fase, dunque, Leopardi usa tutte le sue capacità dialettiche per attrarre a sé i propri interlocutori. Il desiderio di amore, 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 fuoco, entusiasmo, vita, come scrive il fratello Carlo il 25 novembre del 1822, si esprime ad esempio in una tensione all'accumulazione, sia sul piano più propriamente linguistico, sintattico, sia sul piano lessicale, con l'apertura al registro basso e al turpiloquio accanto all'elemento aulico e letterario. Entrando successivamente, sia pur con fatica, in società, Leopardi avvia poi un tipo di corrispondenza diverso. La lettera diventa uno strumento necessario per la partecipazione ad una società di amici e insieme letteraria. Bisogna tenere i contatti, inviare i saluti, rispondere alle lettere altrui, eccetera. Basti da questo punto di vista rileggere gli intensi e appassionati biglietti all'amico Ranieri. Ranieri mio, io ti scrivo un nulla ma sempre. Sono la più infelice delle creazioni senza di te, ma ti prego sempre a non precipitare. L'epistolario leopardiano si compone di molti carteggi e ogni carteggio presenta le sue peculiarità linguistiche e stilistiche, grazie anche alla grande capacità leopardiana di variare con gli argomenti anche il tono e il registro della scrittura in base all'interlocutore. Certo, con alcuni di essi Leopardi riesce a dare il meglio, così è ad esempio con Giordani, la prima voce che egli sente autorevole e fraterna al di là delle mura del paterno ostello. L'intensità e il coinvolgimento emotivo che Leopardi riesce a trasmettere in queste lettere sono straordinari e insieme commoventi. Giacomo libera tutte le sue risorse linguistiche e stilistiche in quella che si configura davvero come una strategia seduttiva. In queste lettere si coglie immediatamente la capacità di Leopardi di toccare corde diversissime, dalla citazione colta in latino o in greco al riferimento proverbiale, dalla confessione scoperta della propria più fragile intimità al giudizio letterario già netto e consapevole. Ma non vanno poi trascurate le lettere ai fratelli, che Giacomo amava moltissimo e con i quali sapeva bene scegliere temi e toni giusti. Con Carlo le donne e gli affari di cuore, con Paolina le notizie di società e le curiosità locali. E infine un carteggio fondamentale, senza dubbio quello con il padre, più complesso e delicato sul piano psicologico, ma di grande importanza e ricchezza di esiti espressivi. L'unico poi in grado di reggere per tutta la vita. La prima e l'ultima lettera che possediamo sono infatti indirizzate al padre. Naturalmente nella scrittura epistolare leopardiana sono presenti in larga misura tutti gli accorgimenti e gli stilemi tipici della formularità epistolare. La conoscenza di questi elementi così caratteristici del genere era del resto patrimonio comune al tempo, fin dagli studi scolastici. In effetti la fretta, legata anche ai tempi farraginosi del sistema postale ottocentesco, a volte comporta un infittirsi dell'uso di abbreviazioni e di sigle che rendono la pagina una sorta di resoconto stenografico, ma si tratta di espedienti utilizzati soprattutto nelle zone marginali del testo, quelle dedicate ai riferimenti meta-epistolari, necessari a riallacciare il discorso epistolare riassumendo la trafila di turni di parola. In una lettera a Giordani dell'ottobre del 1818, ad esempio, Leopardi non apre con il consueto e tutto abbreviato e in sigla resoconto delle lettere spedite, ma direttamente con un periodo ampio e rotondo, di grandissima e sicura efficacia. Insomma, è un pezzo che mi sono avveduto, che io sono disgraziatissimo in tutto e per tutto, e non c'è cosa che mi prema e non mi vada a rovescio. Ecco che mentre la mia mala fortuna vuole che noi stiamo così lontani, di maniera che non possiamo alimentare l'amicizia nostra, fuorché con le lettere, l'arcimaledettissima negligenza delle poste mi leva quest'unico modo, e io mi dispero proprio, che oltre che mi tocca di vivere in questo carcere, mi veda oramai chiudere quella sola finestra che mi poteva dare alquanto d'aria e di luce, e così mi convenga finalmente passarmela in buio perfettissimo. Confrontando la lingua dell'epistolario con quella delle Prette Morali e dello Zibaldone, possiamo renderci conto della sottile capacità leopardiana di variare il registro linguistico e stilistico in base al genere letterario, ma possiamo anche cogliere alcuni aspetti in comune tra diverse opere e soprattutto una generale evoluzione verso una lingua più moderna, più svelta ed utile. Ci sono poi alcuni casi in cui le lettere intrattengono un rapporto più stretto con le altre opere e in particolare con la poesia. Se infatti leggiamo l'inizio di una lettera a Giordani del 24 aprile 1820, troviamo Se noi fossimo antichi, tu avresti spavento di me, vedendomi così perpetuamente maledetto dalla fortuna, e mi crederesti il più scellerato uomo del mondo. Io mi getto e mi ravvolgo per terra, domandando quanto mi resta ancora da vivere. La mia disgrazia è assicurata per sempre. Quanto mi resterà da portarla? Quanto? Ecco, qui possiamo benissimo sentire l'anticipo di un passo che di lì a poco sarà ripreso quasi letteralmente nella sera del dì di festa, ai versi 21-24. Intanto io chieggo quanto a vivere mi resti, e qui per terra mi getto e grido e fremo. O giorni orrendi in così verde etate. La circostanza è davvero notevole e ci permette di notare come proprio le lettere rappresentino il corrispettivo in prosa dei canti. La poesia dei canti e la prosa delle lettere, infatti, nascono e si nutrono di una stessa fondamentale condizione sentimentale e psicologica, condivisa da nessun'altra opera leopardiana, almeno nella stessa misura. Centrale è in entrambi i casi il rapporto io-tu, ossia la ricerca di un interlocutore solidale con cui condividere la propria bruciante interiorità.
Lo sapevate che anche Leopardi diceva le parolacce? Già, sapevatelo.
La prova che anche Leopardi diceva le parolacce è in una lettera che il fratello Carlo gli scrive il 12 dicembre 1822, poco dopo che Giacomo aveva lasciato Recanati. «Sai una cosa?» gli dice. «Io sento molto la tua assenza anche in ciò, che non posso in tutto il giorno sfogarmi in un linguaggio un poco libero. Non ho uno con cui, ragionando accaloratamente, possa buttar giù i cazzi per eccetera. Sempre bisogna ritenere le parole sulla bocca». Quanto poi allo scrivere parolacce, moltissime sono le testimonianze che vengono dall'epistolario privato di Giacomo. Va detto però che già all'epoca, nelle lettere familiari, le parolacce le usavano un po' tutti, non esclusi i grandi artisti, musicisti, scrittori, uomini politici, con la sicura eccezione di Alessandro Manzoni. Incontrando nella quarta edizione del vocabolario della Crusca la serie fottore, fottoio, fottura, fottuto, Manzoni annota a margine un quadruplo oibò e poi esclama: «Perché tutte queste schifezze?»
L'Accademia d'Arte Grammatica ha oggi per protagonisti da una parte Antonio, con i suoi dubbi linguistici, dall'altra Valeria Della Valle, pronta come sempre a risolverli in maniera brillante e anche divertente. Non a caso, il suo ultimo libro, scritto insieme a Giuseppe Patota, si intitola «L'italiano in gioco. 1000 quiz per misurare la tua conoscenza della lingua».
Mi chiamo Antonio. Faccio l'esportatore, perciò ho spesso occasione di confrontarmi con persone di lingua diversa dall'italiano e soprattutto con persone di cultura e di estrazione neolatina. Noto che in italiano saremmo orfani di accenti. Porto un esempio. Se io devo dire indaco, uno straniero non saprebbe se dire indaco o indaco. Se dovessi dire nome di una località, Brunico o Brunico, uno lo deve sapere perché altrimenti non sa qual è la pronuncia giusta. Se uno deve dire Limena o Limena, quasi tutte le località hanno bisogno di un qualcuno che suggerisca come si pronuncia. Non so, la parola caduca o caduca, gengive, gengive. Simbolo, simbolo. Dunque, io trovo che l'italiano, che è una lingua così ricca per certi aspetti, sia orfana per quanto riguarda gli accenti. Mentre, non so, in francese o in spagnolo, fratelli, sorelle dell'italiano, una persona che sapesse, anche che non conoscesse il significato della parola, potrebbe pronunciarla correttamente. Perché c'è un accento che gli dice come pronunciare.
Caro signor Grigolon, questa volta è difficile darle un conforto o un aiuto su questo argomento. Infatti, a differenza di altre lingue, nelle quali l'accento occupa una posizione fissa, penso all'ungherese, in cui si accenta sempre la prima sillaba, il francese sempre l'ultima, ma in realtà in italiano, come lei sa, l'accento è mobile, quindi ecco che molte parole suscitano dubbi proprio riguardo alla posizione dell'accento. Lei propone una sorta di riforma che segnali graficamente dove deve cadere l'accento tonico. Certamente sarebbe molto più comodo se questi accenti ci fossero. Le ricordo, e forse questa è l'unica consolazione che le posso dare, che Policarpo Petrocchi, autore del nuovo Dizionario Universale della Lingua Italiana, quindi un dizionario molto diffuso e di grande successo della fine dell'Ottocento, inventò quella che lui definì la grafia ortoepica, quindi una grafia con accenti e caratteri speciali per indicare la corretta pronuncia delle parole registrate nel vocabolario. E tra l'altro usò questo sistema anche nella grammatica italiana per le scuole elementari, pubblicata nel 1899. Ecco, diciamo che l'idea non ebbe particolare, anzi forse non ebbe alcun successo, tanto che nessuno lo seguì su quella strada. Però almeno, ecco, dicevo, questa è l'unica consolazione che le posso dare, perché sa di non essere il solo a sostenere la necessità degli accenti grafici.
Mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, e mi sovvien l'eterno. E le morte stagioni, e la presente viva, e il suon di lei, e il naufragar me dolce in questo mare. Giacomo.
Leopardi!
Pier Vincenzo Mengaldo, professore emerito di storia della lingua italiana all'Università di Padova, accademico della Crusca, filologo, linguista e critico di grande acume e raffinatezza, ha al suo attivo studi, edizioni che vanno da Dante fino al Novecento. Proprio all'italiano nel Novecento e del Novecento è dedicato un suo volume uscito di recente per i Tipi del Mulino. Mengaldo è tra i massimi studiosi italiani di Leopardi, a cui negli ultimi 10 anni ha dedicato 2 antologie, pubblicate da Carocci rispettivamente per la poesia e per la prosa, e 2 monografie pubblicate sempre dal Mulino. La prima si intitola Suonavan le quiete stanze sullo stile dei canti di Leopardi, 2006, e la seconda Leopardi antiromantico, del 2012. Mengaldo, perché Leopardi sceglie come titolo per la raccolta delle sue poesie proprio quel Canti, che subito evoca una musicalità intrinseca della poesia?
Dunque, infatti questo mi pare un punto fondamentale e, se posso dirlo, non abbastanza affrontato. Ma insomma, la questione è questa, che Canti, come titolo globale di una raccolta poetica, è diventato abbastanza comune dopo Leopardi. Canti di Castelvecchio, canti orfici di Campana, canti anonimi di Rebola, eccetera. Ma prima non era così. Cosa possiamo immaginare? Credo che il titolo Canti non abbia molto a che fare col titolo Canzoni, per la buona ragione che queste indicano in modo molto netto e comunissimo, diciamo, un metro tradizionale e non un canto. Credo piuttosto che quel titolo lì, Canti, sia come un mettere a esponente generale 2 titoli individuali dello stesso Leopardi, cioè Ultimo canto di Saffo, Ultimo, dico fra parentesi, e che dunque ne presuppone dei precedenti, e Canto notturno di un pastore errante nell'Asia. Ma quello che più importa e su cui possiamo tornare magari, secondo me, è che questo titolo è anche notevole perché questo canto spesso e volentieri, vorrei dire sempre, ma insomma, diciamo spesso, convive e vi si oppone a una tesi filosofica. Basta pensare alla quiete dopo la tempesta, insomma, per farla breve. cioè una prima strofa che è un canto di sorgenza alla vita, eccetera, eccetera, e la seconda e terza che invece sono lo sviluppo di una tesi filosofica sulla teoria del piacere, insomma, è molto aspra.
Nel suo volume, Mengaldo, lei utilizza anche una terminologia musicale. Penso a un capitolo che si intitola Legato e staccato nei versi dei canti. A quali fenomeni linguistici allude con queste due definizioni, legato e staccato?
Dunque, non c'è di meglio, diciamo, per definire cosa succede in Leopardi da questo punto di vista. Tu hai parole che finiscono e incominciano con due vocali. E queste vocali formano non due emissioni, ma una. È quello che noi filologi chiamiamo sinalefe. Facciamo un esempio, indimenticabile, cioè l'attacco della sera del dì di festa. Dolce, chiara è la notte senza vento. Tre sinalefi. Su 11 sillabe, tre sinalefi. Non è poco, eh? Senza contare che la stesura precedente di questo verso meraviglioso era così, oimè, chiara è la notte e senza vento, dove, insomma, a prescindere da altre considerazioni tematiche, contenutistiche che si possono fare, mancava il polisilabo e i legamenti erano due e non tre.
Dolce e chiara è la notte senza vento, e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela serena ogni montagna. O donna mia, già tace ogni sentiero e pei balconi rara traluce la notturna lampa.
Dunque il legato viene preferito allo staccato. Un'altra cosa è che c'è una certa apertura verso le rime baciate. Ecco, quanto conta questa prevalenza di rime baciate nella cantabilità dei canti?
È vero. Soprattutto coi settenari. Quello che Leopardi fa spesso è di infilare serie di settenari e spesso appunto con rima baciata. Anche qui mi piacerebbe fare qualche esempio. Senti dal Pastore errante: se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna tale e lo stato mortale. Due rime baciate di seguito.
Questa è anche un'apertura popolare oltre che alla cantabilità?
Ma certo, perché io ho sostenuto nei miei libri, e non mi pento di questo, che Leopardi è un poeta fortemente orale. C'è questo rapporto dialogante con una seconda persona, no? Questo è assolutamente caratteristico di Leopardi. Ma tornando però un momento, ecco, pigliamo qui un caso particolare. A Silvia, porgea l'orecchio al suon della tua voce, endecasillabo, virgola, e dalla man veloce, settenario, che percorrea la faticosa tela. Alla fine del settenario, cioè è tra due endecasillabi, veloce, in pausa, è come se si trascinasse e si moltiplicasse.
A Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi.
Ma in questa cantabilità, in questa musicalità, c'è anche una ricerca di figure di suono? C'è anche una tessitura fonica dal punto di vista retorico?
Io credo di sì. Direi però che in complesso il tema non è stato studiato come merita. Ma c'è, altro se c'è. Questo è l'altro elemento della cantabilità leopardiana. Questo ripetersi di suoni, insomma, in vicinanza.
Leopardi antiromantico, recita il titolo di un suo libro Mengaldo, ma Leopardi era anche antipurista, come sappiamo da certi atteggiamenti che emergono bene dallo Zibaldone. Allora, qual era l'ideale di lingua a cui Leopardi guardava, a cui aspirava nei suoi canti?
Quando io ho scritto quell'articolo, che so bene che non accontenta tutti, su Leopardi antiromantico, non ho parlato di problemi linguistici fondamentalmente, ma ho confrontato quello che fa tematicamente Leopardi rispetto a quello che fanno tematicamente i grandi romantici europei, perché questo conta secondo me, non gli italiani. Leopardi è antipulista, nel senso che il suo stesso guardare o ricordarsi a memoria la lingua letteraria trascorsa e soprattutto quella di Petrarca e dei petrarchisti non ha affatto carattere puristico, ma ha un'altra ragione d'essere secondo me, che è fondamentalmente l'idea leopardiana che per essere poeti oggi, cioè allora, bisogna essere come gli antichi. C'è questo rapporto drammatico che non è solo di Leopardi, ma è per esempio anche di Keats, anche di Novalis, di tanti poeti e scrittori europei, che l'antichità è da una parte qualcosa a cui ci si deve ancora attaccare per raggiungere un qualche risultato, ma d'altra parte questa antichità è finita. Leopardi credo che anticheggia per questo.
Dall'antichità all'attualità, Mengaldo, e questa è l'ultima domanda. 4 libri negli ultimi 10 anni dedicati a Leopardi e poi anche una scelta simbolica, la sua ultima lezione universitaria a Palazzo Maldura il 22 aprile del 2009 dedicata a Leopardi. Allora, se posso farle una domanda personale, qual è l'aspetto che più di ogni altro le rende questo poeta così caro?
Ciò che me lo rende anzitutto caro, dico la verità, è proprio quello di cui abbiamo chiacchierato finora. Cioè questa poesia estremamente cantabile, insomma, estremamente vicina a un canto, a una musica. Diciamo il canto della bellezza della vita creaturale e della bellezza del paesaggio, che qualsiasi tesi filosofica annichilante, insomma, non può distruggere. E viceversa, naturalmente, e viceversa. Questa è la grande caratteristica di Leopardi, secondo me.
Andata male, eh? Purtroppo prima o poi succede a tutti.
Sì, ma quando capita a te, però.
Vedi, Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre corri. E per tornare a noi, studia Leopardi.
Leopardi?
Pubblicata nell'estate 2013, contemporaneamente negli Stati Uniti e in Inghilterra e rispettivamente da Farrar, Strauss e Giroux e da Penguin Classics, l'edizione integrale dello Zibaldone in inglese è stata accolta con grande attenzione anche dalla stampa non specializzata, con ampie recensioni nel Guardian, nel Financial Times, nel Sunday Times. Bene, questo straordinario lavoro, straordinario sia per mole sia per qualità scientifica, si deve alla cura di Michael Caesar e di Franco Dintino. Franco Dintino ha insegnato nelle università di Amsterdam, di Birmingham, poi all'Università di Perugia e infine dal 2006 alla Sapienza di Roma. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
Franco Dintino, quali sono stati i principali problemi di traduzione linguistico-culturale che avete dovuto affrontare?
Quello principale è forse la sintassi, perché l'inglese tende a una certa brevità, quindi si è dovuto arrivare a una sorta di compromesso tra la comprensibilità e però anche la necessità di non perdere questa complessità, questo fluire della frase leopardiana, spesso portata avanti da ripetizioni, anafore, no? Quindi in un tessuto molto complesso che non volevamo sacrificare, sennò Leopardi sarebbe sembrato completamente diverso da quello che è, cioè il suo pensiero sarebbe stato completamente sfigurato. Questo è il problema principale. Di questo fa parte anche la punteggiatura, nella quale Leopardi si diceva sofistichissimo, quindi era molto attento alle distinzioni tra punto, virgola, punto e virgola, insomma aveva un uso suo particolare, quindi abbiamo anche lì cercato di rispettarlo il più possibile. Poi terzo punto, direi il lessico, anche questo facilmente indovinabile, e qui ci sarebbero moltissimi esempi da fare, ne faccio solo alcuni. Forse uno dei più complessi è stato animo, anima, che non ha un equivalente inglese, si sdoppia, anzi si triplica in, forse possiamo dire, soul, mind, spirit. E quindi ogni volta bisogna capire che cosa significa, e spesso non è facile, ci sono delle sovrapposizioni, delle ambiguità. Un'altra parola di queste molto significativa, non solo per Leopardi, è noia, naturalmente. Lì si poteva scegliere una parola dell'inglese moderno, come boredom, oppure quella più arcaica e più un po' esotica, come ennui, che esiste anche in inglese, ma in certi casi vuol dire anche dolore, per esempio pain o discomfort, si poteva tradurre, o anxiety, o weariness, o nuisance. Dunque c'era anche qui un'ampia gamma, però senza dimenticare che quando Leopardi dice noia è un po' una parola faro, no? Che quindi bisogna in qualche modo far riconoscere. E poi ce ne sono tante altre che sono molto tipiche del suo linguaggio filosofico, per esempio assuefazione è un concetto centrale, e allora lì è opportuno forse sceglierne solo una, rimanere legati a quella. Noi abbiamo scelto habituation, che non è bellissima, però è diversa da habit, perché assuefazione vuol dire più che l'abito stesso, il fatto di doversi abituare. E quindi abbiamo scelto questa parola, e quella segnala questo concetto.
Lintino, come vi siete confrontati con la particolare natura dello Zibaldone di diario, ma non tanto intimo emozionale quanto di pensieri filosofici, letterari, linguistici, e anche una raccolta di brani scritti di getto su cui però Leopardi è ritornato a riflettere e a correggere?
Sì, questo è un aspetto molto importante dello Zibaldone. Noi tendiamo a considerarlo adesso un'opera, la leggiamo in quanto tale, ma in realtà non lo è un work in progress. E lui definiva il proprio stile a penna corrente, quindi è molto bella questa immagine della penna che corre e non si ferma troppo a riflettere sullo stile, anche se naturalmente il suo stile è eccelso anche in questa fluidità, no? Un'altra definizione molto nota della critica è quella di pensiero in movimento, quindi c'è sempre questa idea di movimento, di apertura, e quindi non bisognava chiudere a tutti i costi, bisognava dare comunque l'impressione al lettore, anche al lettore inglese, che questo era un pensiero che si stava facendo mentre Leopardi scriveva. E abbiamo scelto di non interpretare troppo, cioè di non chiarire troppo laddove invece il testo lasciava aperte varie possibilità o comunque si prestava a questa natura, diciamo, fluida del pensiero.
Tra le varie riflessioni di Leopardi non possiamo non ricordare quelle sulla traduzione come racconto di una lontananza, come ha ricordato tra gli altri Antonio Prete. Com'è nello Zibaldone, come avete reso, il rapporto di Leopardi con le altre lingue?
Guardi, nello Zibaldone c'è un rapporto continuo con le altre lingue, un dialogo continuo soprattutto con il greco, naturalmente, con il latino e con il francese. Queste sono le tre lingue dominanti, ma poi anche molto con lo spagnolo, soprattutto nei pensieri sulla lingua, linguistici, e anche con altre lingue, anche con l'inglese, in brevi frammenti. E la cosa interessante è che Leopardi pensa in tutte queste lingue, no? Quindi non traduce mai nello Zibaldone, quasi mai, credo solamente una volta un brano sia tradotto da lui, ma invece non fa che incastonare citazioni, ma anche singole parole di autori, ma anche proprie in una lingua straniera. Lui dice testualmente, a pagina 95, in questi stessi pensieri scritti a penna corrente, la definizione che richiamavo prima, ho fissato le mie idee con parole greche, francesi, latine, secondo che mi rispondevano più precisamente alla cosa e mi venivano più presto trovate. Anche qui c'è l'idea della rapidità, no? Quindi gli viene alla mente un concetto che non è in italiano perché si esprime meglio questo concetto in un'altra lingua, e quindi è incastonato nell'italiano in un dialogo continuo tra le lingue.
Per finire, Dintino se le va di leggerci, confrontandolo con l'originale, un brano in inglese che per lei è esemplare, insomma, del lavoro che avete svolto sullo Zibaldone per illuminarci sia dei problemi ma anche delle soluzioni che avete trovato.
Non so, potrei citarne uno molto breve, molto noto, molto bello, molto poetico, che si riferisce alla sera del dì di festa, perché in queste 4-5 righe si vede come in certi casi la sintassi inglese si adagia spontaneamente e facilmente su quella italiana, quindi non c'è bisogno di variare nulla, e mentre all'inizio e alla fine troviamo degli ostacoli, delle opacità, e quindi bisogna riformulare, cambiare di posto, eccetera. Quindi non so, magari potrei leggere prima il testo in italiano, che è brevissimo, e poi lo leggo in inglese. Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche festa il canto notturno dei villani passeggeri. Questa è la frase che non si può rendere così com'è. Infinità del passato che mi veniva in mente ripensando ai romani così caduti dopo tanto rumore, ai tanti avvenimenti ora passati che io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a farmi avvedere del quale giovava il risalto di quella voce o canto villanesco. E qui l'ultima frase si capisce subito un po' uno scoglio. Quindi la prima frase riformulata suona nella nostra versione: My sadness at hearing the night song of country people passing in the late evening after some festivity. Da qui in poi prosegue più scioltamente: Infinity of the past that came into my mind as I thought back to the Romans, so fallen after such clamor, and to the many events now past that I compared sorrowfully with that profound quiet and silence of the night. E poi, in italiano è a farmi avvedere del quale giovava, abbiamo tradotto which was brought to me by the sound of that voice or rustic song. So abbiamo dovuto un po' modificare. Quindi, insomma, nell'ambito dello stesso breve passaggio, quando si può si aderisce completamente al testo italiano, e poi invece bisogna modificare per inglesizzarsi.
Secondo me è così. E sono sicuro che era Silvia. Perché isso ci piaceva, però mi pare che Silvia non lo voleva.
Tu non niente voleva niente, niente non voleva niente.
No, lui voleva Silvia. E Silvia, infatti, Silvia rimembri ancora. Ah, volevo chiamare, Simone, ti ricordi quando sì. Io ti amavo?
Per rileggere.
Secondo me così è andata.
La parola della settimana è sobrietudine. Nel gruppo Facebook della Lingua Batte, in questo primo mese del 2015, sono stati già segnalati diversi neologismi provenienti in particolare dalle pagine dei quotidiani. Tra gli altri, in ordine alfabetico, possiamo citare almeno declinismo, reducetarianesimo, sobrietudine e terribilite. La prolificità neologica dei giornali, in particolare dei quotidiani, d'altronde era già ben evidente nella messe di parole nuove raccolte da Adamo e Della Valle nel loro dizionario, che si intitolava proprio Neologismi quotidiani. Certo, spesso si tratta, come per alcune anche di queste parole che abbiamo appena citato, di semplici occasionalismi, vale a dire di vocaboli formati in maniera estemporanea, in maniera occasionale, solo per colpire l'attenzione del lettore oppure per assecondare in quel momento un gioco di parole. E sono formati spesso questi neologismi, ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti, ricorrendo quasi sempre a pochi e consueti modi di formazione delle parole, quasi sempre gli stessi. Nel caso dei nostri 4 neologismi si tratta sempre di derivati tramite suffisso declinismo, reducetarianesimo, sobrietudine, terribilite. Ismo, esimo, tudine, ite. Il suffisso più comune tra le parole nuove degli ultimi decenni è sicuramente il primo, ismo, che nel vocabolario dei neologismi treccani contribuisce a formare all'incirca 150 vocaboli. Come ricorda Maurizio Dardano nel suo volume sulla formazione delle parole, un volume pubblicato dal Mulino nel 2009, talvolta, scrive Dardano, la scelta di un ismo corrisponde alla volontà di proporre una formula riassuntiva di concetti che richiederebbero invece una frase ampia. E il primo esempio che fa Dardano è proprio quello di declinismo, l'atteggiamento di chi parla del declino dell'Italia. In realtà, declinismo, regolarmente registrato ormai da alcuni tra i principali dizionari dell'uso, circola almeno dal 1990. E come si spiega in un articolo dell'Espresso proprio di quell'anno, traduce una parola inglese o anglo-americana, declinism, usato per contrapporre due atteggiamenti diversi dal punto di vista dell'interpretazione dell'attualità, il declinismo e il revivalismo. I declinisti, diceva l'articolo dell'Espresso, che fanno capo allo storico Paul Kennedy, sostengono che l'America è nel rischio di decadere come l'impero britannico, come quello spagnolo o come quello degli antichi romani. Proprio come in quel film del 1986, Il declino dell'impero americano.
I sintomi della caduta dell'impero sono visibili ovunque. La popolazione civile che disprezza le proprie istituzioni, il crollo del tasso di natalità, la renitenza dei maschi al servizio di leva, un debito nazionale ormai incontrollabile, la diminuzione costante delle ore di lavoro, il proliferare dei disordini.
Molto meno frequente risulta il suffisso esimo, che invece è stato scelto per rendere in italiano il neologismo reducetarianism, neologismo di cui non ho trovato testimonianze neanche in inglese che siano precedenti all'ottobre 2014. Di questo tema si comincia a parlare da noi solo in questi giorni, solo nel gennaio 2015. Un lancio ANSA del 12 gennaio recita: non solo vegetariani, vegani o fruttariani, la nuova frontiera è quella dei reducetariani. E poi spiega, cioè coloro che riducono il quantitativo di carne scegliendola di qualità quando la mangiano. Bene, su reducetariani viene subito coniato non reducetarianismo, come ad esempio in spagnolo, ma reducetarianesimo. Leggo ad esempio in un post della rivista Wired pubblicato pochi giorni dopo, il 14 gennaio, arriva direttamente dal Regno Unito e si chiama reducetarianesimo, una sorta di vegetarianesimo leggero. Ecco, proprio il modello di vegetarianesimo, che pure sembra meno diffuso di vegetarianismo come veganesimo d'altronde rispetto al veganismo, ma proprio quel esimo sembra aver dettato la scelta di questo suffisso anche per il neologismo, anche per la parola nuova reducetarianesimo. D'altronde esimo e ismo hanno in comune lo stesso etimo, che poi è il latino ismus, a sua volta rifatto sul suffisso greco istos. Però forse esimo rispetto a ismo viene percepito più adatto a qualcosa che rimanda a un credo, se non proprio a una religione, come in cristianesimo, come in paganesimo o anche come in umanesimo. E anche nel caso della terribilite siamo di fronte a un prestito, a una parola che è rifatta, ricalcata su una parola di un'altra lingua. Il titolo del Corriere della Sera dello scorso 17 gennaio era «Va proprio tutto male? No, è colpa della terribilite». Il suffisso è un suffisso molto comune nei neologismi, pensiamo a un altro caso recente come l'annuncite, ma in questo caso la parola terribilite traduce lo spagnolo terribilitis, vocabolo usato dallo psicologo Rafael Santandreu in un bestseller intitolato L'arte di non amareggiarsi la vita, l'edizione originale, quella spagnola del 2013, la traduzione italiana del 2014, peraltro di acute terribilitis, perché questa parola è uguale anche in tante altre lingue, vista la sua origine classica, si parlava in modo scherzoso in un saggio pubblicato da uno statistico americano, Russell Langley, nel 1971. L'unico caso, dunque, di neologismo autoctono, di neologismo nato veramente in italiano, tra i quattro che abbiamo preso in considerazione, declinismo, reducetarianesimo, terribilite e sobrietudine, è proprio sobrietudine, che è anche l'unico caso di neologismo in senso proprio, cioè di una coniazione nuova, attestata per la prima volta.
Rivolgo a voi tutti un cordiale saluto ed augurio per l'anniversario della nascita della nostra Repubblica. Lo celebriamo nel modo più sobrio, riducendo all'essenziale lo stesso omaggio che non può mancare alle forze armate che servono con onore anche lontano dal paese, la bandiera nazionale e con l'apporto del volontariato civile, la causa della solidarietà insieme con quella della sicurezza.
Sobrietudine. Il suffisso itudine, dal latino itudo, itudinis, è originariamente presente in italiano solo in nomi astratti, per l'appunto di origine latina: altitudine, consuetudine, latitudine, gratitudine. Ed è un suffisso che nel secondo Novecento è stato usato in più di una parola d'autore. C'è stata la sicilitudine di Leonardo Sciascia del 1970, una parola mia che mi piace molto e mi richiama il senso della parola solitudine, spiegava Sciascia in un'intervista. Poi c'è stata la casalinghitudine di Clara Sereni nel 1987. La casalinghitudine ce la portiamo dentro, scriveva, quando laviamo quel pavimento che forse sarebbe stato meglio con appena un pochino di cera, quando appendiamo un quadro, coscienti che prima o poi ci sarà un vetro in più da pulire, quando scegliamo una pianta che poi andrà potata, annaffiata, concimata, quando prepariamo un cibo accurato per noi stesse o per qualcuno a cui vogliamo bene. C'è stata, nel 1990, l'isolitudine di Gesualdo Bufalino. Isole dentro l'isola, spiegava, questo è appunto lo stemma della nostra solitudine, che vorrei con vocabolo inesistente definire isolitudine. Poi, non sono più coniazioni d'autore, ma ci sono state tante altre formazioni giocose, come nonnitudine, panchitudine, singlitudine. Ma è proprio al risuonare di quella solitudine che pensava chi ha scritto il titolo pubblicato nella prima pagina di Repubblica il giorno delle dimissioni del presidente Napolitano, scartando la parola che pure c'era ed era lì a disposizione e viene usata infatti all'interno dell'articolo, vale a dire sobrietà, e optando invece, nel segno di Gabriel García Márquez, per un evocativo 9 anni di sobrietudine. Eccoci anche oggi, arrivati alla fine della puntata, a salutarvi, a ringraziarvi. Come sempre ci sono io, Giuseppe Antonelli, e come ci sono la curatrice, Cristina Faloci, e il regista Manuel De Lucia. Un grazie va oggi al tecnico Alfredo Morana. Se ci volete contattare, ci trovate al solito indirizzo, all'indirizzo lalinguabatte@rai.it. E se invece volete venirci a trovare insieme ad altre 11.500 persone, ci trovate nel gruppo Facebook La Lingua Batte - Radio 3. Vi ricordo, come sempre, che nel sito di Radio 3 trovate tutte le puntate della nostra trasmissione, di questa stagione, ma anche delle 2 stagioni precedenti. Il nostro appuntamento resta sempre lo stesso, domenica alle 10.45, quando La Lingua Batte su Radio 3.